E non ci possiamo credere, ma è vero. 1, 2, 3.
Siamo tornati!
Bentornati a 5 Pane e 2 Pesci, questo è un nuovo episodio del podcast Grateful Monday. Ci incontriamo questa mattina di lunedì di ottobre, questa è qui sua mattina, per ringraziare per questa settimana, goderci quello che veramente ci è stato donato e aprire il cuore a tutto quello che questa settimana ci donerà.
Ma in questo episodio vi racconteremo che fine hanno fatto i RAO, che stiamo a fa'. Per condividere con voi cose stupende, ragazzi.
Allora, questo episodio si svolge in questa maniera. Adesso noi vi raccontiamo le nostre emozioni, quello che abbiamo fatto, che cosa è successo in tutti questi mesi. Questo sono l'ultimo episodio del podcast, primi di agosto, credo, un paio di mesi fa circa. E addirittura i video ancora prima che dovessimo andare a Roma per questa operation a giugno, quindi maggio. Quindi è passato parecchio tempo. In questo tempo non siamo andati alle Maldive.
No, siamo andati ai 1000 metri di una casetta di montagna, in montagna, 1000 metri, completamente in mezzo al bosco.
Oltre a questo vi racconteremo perché stiamo facendo questa cosa, dove ci porterà questo progetto e quali sono i nostri desideri, diciamo così, per questa cosa.
Vi volevo raccontare una cosa stupenda. Noi tante volte nei nostri podcast parliamo di lasciarsi amare. Ecco, in questo periodo in cui noi siamo completamente spariti, abbiamo fatto questo, ci siamo lasciati amare, ovvero ci siamo presi tanto tempo in cui abbiamo lavorato tantissimo in questa casetta per ristrutturare questa casetta che praticamente è la cucina di mia nonna, cioè una stanza dove abitava mia nonna con un soppalco, e soprattutto adesso stiamo godendo di tutto questo lavoro fatto. Ecco, io vi vorrei spiegare, ho pensato oggi mentre facevo una passeggiata, lasciarsi amare da Dio, che l'ho detto in tante parole, io ve lo vorrei spiegare, vi vorrei far venire qui e far raccogliere le castagne, fare una passeggiata, prendere i fichi, poi andare vicino qui all'ingresso dove inizia il bosco, ci sta un albero di mele minuscole, micragnose, far passare vicino, farvi passare vicino una vigna abbandonata, qui è tutto abbandonato, e farvi assaggiare l'uva. Cioè, io vi vorrei far vedere come noi non abbiamo seminato alberi di castagno, non abbiamo piantato alberi di mele, non abbiamo dato alberi di fichi, eppure la terra ti regala queste cose, eppure noi facciamo merenda tutti i giorni con questa roba.
E se fossimo capaci anche di utilizzare come si dice, il coso delle querce, come si chiama, la ghianda delle querce, ho scoperto pure che si fa una farina, però non siamo ancora capaci, quindi...
Vabbè, dico questa cosa, vi raccontiamo che fine abbiamo fatto per dirvi, ragazzi, prendetevi del tempo, perché lasciatevi amare, perché è proprio dietro l'angolo. Quando uno si ferma, anche raccogli delle castagne per terra, ti rendi conto, cioè ti senti voluta bene da Dio. Questa è la cosa che vi posso raccontare io questo lunedì.
Allora, noi diciamo, con 5 Pane e 2 Pesci abbiamo sempre fatto delle pause. Questo... se voi vedete, sai, le pubblicazioni dei video e tutte queste cose qua, noi abbiamo sempre preso dei periodi di pausa, perché una volta che abbiamo affrontato un argomento, per esempio come i nulli di morte, una volta che si è concluso l'argomento ci siamo fermati, perché avevamo bisogno innanzitutto di riordinare le idee su quello che avremmo fatto dopo, e poi avevamo bisogno anche di ritrovarci noi, ricentrarci, rivedere dove stavamo, eccetera eccetera. Però questa pausa è stata piuttosto lunga, diciamo, più lunga del solito. Questo è dovuto in parte al fatto che eravamo molto impegnati a lavorare su questa casa, ma anche perché appunto nostra figlia si è operata, e questo ci ha portato via parecchio tempo, più di un mese e mezzo almeno, proprio minimo, diciamo, per questa cosa qua. Quindi tutte queste cose hanno allungato di tanto il periodo, e la cosa che abbiamo sperimentato forse per la prima volta in maniera così chiara e così forte sono stati i vostri messaggi di tornate,
stupendi,
che fine avete fatto,
grazie,
veramente io sono felice, perché Allora, chi un pochettino magari è coinvolto in, non so, attività, organizzazione, così, tutti vengono sempre a chiedere, no? Ma scusa, ma questa cosa si può fare? Ma scusa, questa cosa è possibile?
Mi indichi il padre spirituale? Posso parlare con voi? In questo momento il sono in crisi, mi mancate solo voi?
Questo va bene, cioè, anzi, ci stiamo proprio per questo, assolutamente. Però, diciamo, quando si passano lunghi periodi in questa maniera, ti rendi conto che nessuno ti ha mai chiesto, che ne so, come stavi, o neanche tu te lo sei chiesto come stavi. Invece è stato molto inaspettato vedere che gente estranea, cioè nel senso che molte di queste persone che ci hanno scritto non le conosciamo, e erano sinceramente non preoccupate, però interessate a sapere come stavamo e a chiederci, così, a farci sentire la loro vicinanza. E questo è stato bello, quindi grazie. E questa è la prima cosa. Ma la seconda cosa, che ancora per me forse è più importante, è che mi viene da pensare che se qualcuno di così un po' lontano si preoccupa e pensa, e nel tempo comunque si fa la domanda, ma chissà che fine hanno fatto, vuol dire che quello che stiamo facendo, il lavoro che portiamo avanti, comunque serve.
Io penso veramente che lo Spirito Santo fa delle cose grandissime attraverso cose piccole, come il nostro come cinque, dire il nostro progetto a me mi stona, è un progetto di Dio, però diciamo siamo noi che lo portiamo avanti, e questa cosa è incredibile ed è veramente bella.
La storia di questo luogo dove ci troviamo adesso, che praticamente è un altopiano vicino al Pollino, già Parco Nazionale, ed è un piccolo altopiano coperto di boschi di querce praticamente e qualche castagno. È un luogo selvaggio dove di notte si incontrano i cinghiali e ci hanno detto che ci sono pure i lupi.
No, non è che ci hanno detto, te lo dico io, perché io quando ero piccola mangiavamo in questa stanza dove siamo adesso, vicino a questo camino dove siamo adesso, e c'era il lupo fuori dalla porta spesso la sera, quindi noi aspettavamo che il lupo se ne andava. E dopo noi uscivamo, che è un cane selvaggio, e uscivamo fuori, prendevamo la macchina e ci andavamo a casa.
Comunque mia moglie mi fa sempre aprire a me il cancello la sera. Come
io c'ho paura, amico, sotto.
Allora, abbiamo iniziato questa cosa qua circa un anno fa, questo progetto, così, perché Rebecca incominciava a crescere, aveva un anno e qualcosa, e noi dove abitiamo di solito non c'è niente per i bambini, non c'è un parco, non c'è un'altalena, non c'è uno scivolo, e quindi ci siamo detti ma adesso questo luogo è abbandonato perché la nonna è morta e nessuno, diciamo, dei fratelli poi è stato più qua, se ne è più occupato, e quindi piano piano la selva ha preso il sopravvento ed era tutto completamente abbandonato, pieno di rovi.
Rovi alti 2,5 metri.
Sì, cioè, mio suocero diceva, là in mezzo c'erano delle olive. Dico, ma dove?
Degli olivi? No, papà, ma che dici? Ci sono gli olivi? Papà, ma che dici proprio? Ti ricordi? Ma che se dici cose che non... Cioè, non li credevamo. Ci sono degli olivi.
Vedevamo delle montagne di rovi come se fossero onde da surf.
C'è
cioè
una cosa.
Proprio. In mezzo ci stavano gli olivi. E quindi abbiamo incominciato col forbicione alla mano e
con la falce, quella là di Halloween.
Di Halloween, vera però, a pulire, diciamo, un po' il posto, no? E piano piano che pulivamo si apriva così veramente un luogo bello dove poter stare con i bambini, come anche per noi, per staccare un po' dal quotidiano di tutte le varie cose da fare, e c'era questa piccolissima casetta che è di mio suocero, che è dove la nonna e la bisnonna ci mettevano ad affumicare il prosciutto e il salame che ci mettevano a fare.
Sì, no, qua ci ammazzavamo il maiale, cenavamo, facevamo tutto qui, c'era solo questa, le altre erano delle stalle.
Sì, ci sono delle altre casette qua intorno, però appunto erano delle stalle e comunque appartengono agli altri zii e parenti. Vabbè, e però ragazzi, quando l'abbiamo aperta, cioè quando abbiamo aperto sta casetta, io non vi so dire la puzza, lo schifo.
No, era una cosa veramente indescrivibile.
Io, cioè non mi vergogno a dire, io prendevo il fiato facevo le gare di apnea, cioè dici vai a prendere le forbici là dentro.
No, c'erano topi morti, era una cosa veramente, si poteva entrare, i calabroni, cioè una cosa,
c'era un alveare,
un nido di calabroni.
Alto quanto uno zaino da montagna di quelli da 60 litri,
sì,
giuro.
Sì, no, per due però, c'erano enorme. Due strati, due pezzi,
pazzesca.
Uno... No. Incredibile.
Noi l'abbiamo disinnescato e poi l'abbiamo bruciato e penso che abbiamo fatto un danno all'UNESCO, al patrimonio, perché è una cosa proprio...
Ma era dentro casa,
però
non si poteva entrare in casa.
Non era una cosa gestibile. Mi dispiace a tutti gli amanti degli animali.
Abbiamo ammazzato la regina della...
Lo
che
so
era
che abbiamo fatto
dei calabroni.
Abbiamo fatto una cosa veramente molto brutta, però non era gestibile.
Ci stiamo confessando pubblicamente per questo gesto.
No, mi dispiace, che devo dire? Io ho anche ammazzato un topo, mi dispiace. Però, cioè, nel senso, non si poteva fare,
lo dico. Io lo riammazzerei, però con le mani di mio marito.
Il topo stava dentro la macchina, si era annidato là dentro. Non ve voglio dire che è successo. Vabbè, allora
piano piano, dopo con l'aiuto
detto,
di un muratore,
io ho detto: non esiste. Lei ha detto: sarebbe bello mettere a posto, sai, avere una casetta qua. Io ho detto: ma non esiste proprio. Nel senso, pigliamo quattro tavole, te la faccio una casetta di legno. Dove ci parcheggiamo davanti il furgone e ci mettiamo un cuscinino e quello è...
No, la casa della nonna invece, storica.
Invece Alessandra voleva fare la casa della nonna. Che sì, io ho detto guarda, soltanto perché lo vuoi fare tu, perché io non lo farei. Io mi lancio sempre a 360 gradi a fa tutto eccetera, però guarda...
Vabbè, insomma, alla fine ragazzi abbiamo imparato a mettere la calce, lo stucco, a rifare il tetto, a fare di tutto, le scale, il pavimento, le fughe, le finestre, tutto ragazzi, ce l'abbiamo fatta.
Ma perché vuoi stringere il discorso così?
No, volevo raccontare in breve che alla fine siamo riusciti, avete visto qualche foto su Instagram, che abbiamo imparato veramente tante cose a fare.
Abbiamo iniziato pensando, no, io volevo raccontare così, nel senso che abbiamo iniziato con l'idea che doveva durare questa ristrutturazione una ventina di giorni. Ci butti un po' di calce, il nostro amico architetto, ci butti un po' di calce ai muri, così lo sanifichi, diciamo così, e...
vedrai che sarà già tutta un'altra cosa. Sicuramente.
Il problema è che abbiamo cominciato a buttare la calce, poi ha piovuto e ci pioveva dentro e poi ci stavano dei cassoni qua dentro dove tenevano il grano, che ognuno di quelli era una doppia bara dove pesavano 90 kg l'uno, quindi
magari
per
90 kg in treno ci abbiamo fatta mettere su una carriola.
Quindi cioè, è stato un continuo di tante cose che insomma e poi abbiamo cominciato a sognare, abbiamo detto beh adesso ci mettiamo una finestra sul tetto e poi facciamo questo, facciamo quest'altro e mia moglie mi dice di chiudere.
No, noi avevamo bisogno da anni di un posto dove andare per noi, per riposarci, un piccolo eremo, perché noi andiamo sempre in quest'eremo dove vi raccontiamo...
Al Lago Negro,
però ovviamente quello è un posto per tutti, quindi ci vanno tante persone e spesso magari sanno pure che ci siamo noi, quindi vengono altre persone, magari perché vogliono parlare con noi, ma noi abbiamo bisogno proprio di un po', ed è bello e sono felice, però abbiamo bisogno di un posto che sia solo nostro, un posto in mezzo al nulla, come questo, un piccolo eremo per noi e quindi... Ce l'avevamo, in realtà l'abbiamo cercato tanto, ma alla fine ce l'avevamo già.
Quando ci siamo trasferiti in Basilicata, io ho sempre detto: no, mi vorrei andare a vivere in campagna, così. E invece ci siamo ritrovati poi nell'appartamentino classico del paese. A me questa cosa mi pesava, e quindi l'opportunità di poter passare del tempo così in libertà fuori nel bosco era bello, insomma, e l'abbiamo sfruttato in quest'anno, insomma, prima di proprio iniziare la ristrutturazione vera e propria.
Io vi voglio fare la morale della favola, perché vi stiamo raccontando tutta sta roba che a voi che vi interessa. E poi voglio continuare fin dove siamo arrivati, cioè siamo partiti che volevamo un posto per noi in mezzo al nulla,
buttando
un po' di calce sui muri, l'abbiamo veramente ristrutturata, fatto pavimenti,
abbiamo rifatto la copertura del tetto, questa è proprio
tutto
una cosa
abbiamo
fuori
fatto
di testa,
e oggi stiamo vivendo un'altra esperienza ancora che non pensavamo di fare. Prima di raccontarvela, che è molto colorita, prima di raccontarvela però vi voglio dire questa cosa nel mezzo del discorso. Il motivo per cui io ci tengo a raccontarvi tutto questo sono tanti. Il primo è che fermarsi, io vado noi siamo io e Francesco siamo sempre state due persone di corsa, a lavorare come due matti, oppure Francesco lavorava tantissimo, io studiavo, stavo coi figli, andavo a Roma, insomma, e avevamo una vita comunque abbastanza veloce. Abbiamo avuto l'occasione, ma secondo me ce la siamo proprio creata piano piano negli anni, nel tempo, di fermarci. E questo fermarci, che sembra una cosa che tu perdi tempo,
mondo, sì,
denaro, e non ti muovi e non ti fai e non ti cosi, in realtà è una chiave di svolta, perché quando ti fermi tu innanzitutto, come diceva Francesco, spesso ogni tanto ci prendiamo dei periodi in cui ci fermiamo. Innanzitutto tu ti ascolti, ti ricarichi e ascolti, ti metti in preghiera e ascolti quello che il Signore vuole da te. Noi parliamo sempre di progetto di Dio come discernimento vocazionale, capire il tuo posto nel mondo, ma quando tu, come noi, diciamo, più o meno l'hai capito, cioè ti sei sposato, fai figli,
stai camminando,
non è che finisce così. Tu sempre ti devi mettere in ascolto, capire cosa vuole Dio da te, qual è il tuo posto nel mondo adesso, cosa devi fare, e questa cosa ti dà vita. Cioè, questo è vivere Cristo per me, questo è vivere la fede. Gesù Cristo, l'Eucaristia, tu te la mangi, è vita, questo è. Vuol dire continuare a camminare, continuare ad ascoltare, continuare a mettersi proprio in ascolto dello Spirito Santo, dove Dio ti vuole, cosa ti chiama a fare oggi, a dare frutto. Per dare frutto, sacerdoti all'ascolto, ogni tanto bisogna fermarsi. Molti sacerdoti, poverini, veramente,
sono,
noi ci abbiamo una famiglia,
dal turbine delle cose da fare,
ma voi pensate un sacerdote che c'è una parrocchia, cioè non so sei persone a cui pensare, cioè sono centinaia, e poverini molti non riescono a fermarsi, e noi ne conosciamo alcuni fantastici che poi si bruciano dopo 5-6 anni di sacerdozio, perché non si riescono a fermare. Qui sacerdoti, fermatevi, prendetevi del tempo, prendetevi un mese, non la settimana degli esercizi spirituali,
sì,
un mese,
no.
Mettetevi in ascolto, perché per poter dare qualcosa agli altri, a voi stessi, ai vostri parrocchiani, io per poter dare qualcosa a mio marito, a me stessa innanzitutto, a mio marito, ai miei figli e anche a voi che ascoltate, guardate i video, eccetera, la cosa più importante che devo fare, finalmente l'ho capito, ci sono voluti gli anni, è ascoltare. Shema Israel, prima di dire i 10 comandamenti, c'è Shema Israel, che sembra scema, state zitta, però invece
ascolta,
è Shema.
Ascolta Israel.
Ascolta, oh, ascolta, ascolta. Prima di partire in quarta, ascolta, non aver paura di fermarti. Questa è la prima cosa che vogliamo condividere con voi. La seconda cosa...
No, la cosa che è tragica...
Sto andando alla morale della favola,
sì,
perché
no, vabbè,
poi racconto...
No, ma del punto uno, vuol dire che la cosa che è tragica è che, adesso, parlando ai fidanzati che magari sognano il matrimonio, comunque lo stanno già costruendo così, dico, vi sembra giustamente di arrivare verso un arrivo importante, no? Quello che dopo tanti anni di fidanzamento avete lavorato, avete fatto così... Ed è un traguardo. A me sempre mi dicevano, no, ma quello è soltanto un punto di partenza, e io me lo dicevo, però non sapevo che cosa voleva dire. Ecco, io il fatto che è un punto di partenza invece ve lo voglio vedere su un'altra chiave, adesso invece rivolgendomi agli sposi, quindi sposi ascoltate, pure fidanzati ascoltate. Io vedo tantissime coppie gagliardissime che hanno fatto cammini spettacolari da fidanzati, che una volta raggiunto il traguardo del matrimonio, praticamente dopo che sono andati a palla a 200 all'ora in autostrada con la freccia a sinistra sparati così, facendo i fari tutti quelli che passavano, arrivato al casello del matrimonio, praticamente mettono la freccia e accostano e si parcheggiano, perché è il mutuo, è i figli, è questo, è quest'altro.
In fondo l'autostrada non è così brutta, cioè siamo qui parcheggiati, che male c'è?
Esatto, in fondo quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto.
Quando alla prima uscita c'hai, non lo so, una casa fantastica, però
perché
vabbè.
Devi continuare ad andare a...
Ma noi siamo in macchina parcheggiati sull'autostrada.
No,
cioè...
mettiamo quattro frecce. E io non so se chi sta ascoltando sta capendo, e spero che arrivi questo messaggio, che veramente tante coppie gagliarde non fanno niente di male, diciamo così, a vivere la loro routine, però il problema è proprio questo, che non fanno niente di male e basta, cioè non fanno anche altro, semplicemente non fanno niente di male.
E adesso non state subito qui a dire adesso ci impegniamo in parrocchia, facciamo questo, riprendiamo il volontariato degli scout. No, no,
è semplicemente vuol dire ascoltarsi, Israele.
Ascoltare quello che Dio ti chiede adesso, che è semplicemente invece vuol dire che il sabato sera state insieme a guardare un film come facciamo noi, no, con i nostri figli, il nostro appuntamento non si può cambiare.
Però l'importante è avere un equilibrio che sia dinamico, non statico, cioè un qualcosa come la bicicletta che se tu ti fermi cadi, invece se continui a pedalare, no, stai in equilibrio. Secondo punto.
Secondo punto è quello del lasciarsi amare, che sono partita in quarta prima, cioè soltanto, condivido con voi questa mia esperienza, soltanto quando io mi ascolto, mi prendo il tempo di ascoltarmi e di ascoltare il Signore e mi apro, è l'unico momento, l'unica possibilità che io do a me stessa e a Dio di volermi bene. Perché infatti, mo pensando, mo abbiamo detto i 10 comandamenti, allora chi non li ascolta, cioè dice ah ste regole, che pizza sta roba e tutti no e non fa quello e non fa quell'altro, chi invece lascia spazio all'ascolto si rende conto, per esempio, che i 10 comandamenti sono il manuale, le istruzioni.
Le istruzioni per l'uso dell'uomo.
Come funziona l'uomo. E quindi è proprio la cosa. Come ti posso volere bene più di questo? I 10 comandamenti. Ma detta così sembra proprio non fa questo, non andare a letto con la ragazza, no, vai alla domenica, no, aspetta, a messa. Aspetta, non è questo.
No, traslato per chi deve prendere la patente. Allora così, la patente è così. Non tamponare chi ti sta davanti, non andare in retromarcia senza guardare dietro,
fermati allo stop,
non stirare la prima fino a 7000 giri se no affondi il motore. Ecco, diciamo che è un po' così.
Quanto sei cattivo. Io invece
io voglio stirare la prima fino a 8500 giri, voglio sbiellarla tutta la panda di mio nonno.
Perché me lo devi impedire mo tu?
No, sbiellamola.
Vabbè, no, falla, tranquillo, poi la distruggiamo, ma che non c'è problema. Sbiellamola. E Dio ti dice, ti ferma, dice, ah no, tu, no, vai, prego, tranquillo. Quindi, questo ascolto è fondamentale per lasciarsi amare. E adesso andiamo alla seconda parte di questa casetta, di questa esperienza che stiamo vivendo in questi mesi.
Quella in cui ci siamo rotti il... No.
Veramente, non si dice la parola, non dice Rebecca, parola. Quando dice le parolacce, papà, non si dice la parola, parolacce, non si dice. Allora, a fine luglio ci siamo resi conto, così, perché su Facebook girava tipo un'immagine, contagi luglio 2021, contagi luglio 2020, morti, Covid, 2000, insomma, io dico, vabbè, questi sono i soliti complottisti e gente che... Però per curiosità sono andata a vedere se era vera st'immagine che diceva, metteva a confronto una settimana di luglio di quest'anno rispetto a una di un anno fa. E noi non abbiamo la televisione, però ho capito che in televisione tutti dicono che va tutto bene,
va tutto fantastico,
non sia mai la dad a scuola, mai più la dad, quanto
io,
è cattiva.
Io guarda, io perché non c'ho tempo da perdere, però vi andrei a prendere sul giornale le dichiarazioni di qualche ministro che dice mai più la dad. No,
io andrei a prendere le dichiarazioni di quando dicevano che la dad è una cosa, guardate noi l'Italia, siamo avanti, come siamo tecnologici, come siamo... Io dicevo, ma vi rendete conto dei danni che fate a sti ragazzi? No, guardate, io dicevo, ma stiamo scherzando, che stiamo facendo? Vabbè,
che questa qua andiamo era avanti. Un'opportunità per fare qualcosa di buono per i ragazzi,
invece di inchiodare, di dargli ancora tecnologia,
no,
computer, connessione, eccetera eccetera.
Guarda, l'unica parola è incompetenti.
Vabbè,
basta.
Quindi abbiamo aggravato dei problemi che già c'erano dei ragazzi, cioè sempre iperconnessi, sempre al computer, si poteva fare altro, ma non ci dilunghiamo perché è lungo. Però adesso diciamo non mai più la DAD,
mai più.
Fatevi il vaccino e mai più la DAD, perché dobbiamo scongiurare la DAD ha creato tanti di quei problemi, è brutta
ma
e cattiva.
Adesso i contagi vanno molto meglio.
Adesso andrà tutto bene, ma da mo che deve andare bene qua.
Soltanto che invece se voi prendete una qualsiasi settimana anche di settembre, così voi andrete a vedere che il
settembre sta andando un po' meglio, è proprio luglio agosto, fino
agosto.
A settembre più o meno, ottobre sta cominciando a calare forse, non lo riguardo più.
Comunque quando dicevo tutte queste cose qua, a luglio agosto quando abbiamo preso noi le nostre decisioni i contagi
sta cominciando a calare, ma parliamo sempre di quattro volte più di un anno fa, cioè invece di 1000, 4000,
4008. Ok. È un po', no, è un po' strana questa cosa qua, che se a settembre di un anno fa ci stavano, adesso dico numeri a caso, però se a settembre di un anno fa c'erano 1000 contagi,
più o meno 1000,
adesso ce ne sono 4000, quindi 4 volte di più, ci sono 4 volte più i morti rispetto a un anno fa, è strano che in televisione e sui giornali si dica che la situazione sta migliorando. Cioè a me non me ne frega niente, perché io ho una mia idea, diciamo, su questa cosa, però... non, cioè è strano, ecco, diciamo.
Va bene, senza entrare nel merito vaccino, non vaccino, funziona, non perché si possono dire anche no, ma il vaccino non funziona, no, magari era invece 1000 volte peggio, cioè non diciamo né sì né no, pensatela come volete.
Io la postilla però ce l'ho, perché mi sono andato a leggere gli articoli.
Va bene, lui c'ha la postilla, ma non ci riguarda. Però noi abbiamo preso un dato di fatto. Il dato di fatto è che ci siamo resi conto che qua la dadda voglia. Cioè saremmo stati in quarantena, sempre con 3 figli a scuola. In più, il punto è che noi viviamo anche in un paese da Basilicata. E quindi se va in quarantena Chiara, qua vanno in quarantena anche gli altri fratelli, anche tutta la famiglia. E il tampone non te lo fanno fare 3-4 giorni dopo, ma il tampone devi aspettare almeno una decina di giorni, poi il sindaco si organizza, poi mette il drive, insomma, poi chiude la scuola per sanificare. C'è un eccesso di zelo, cioè, bravissimi, fanno benissimo, hanno
assurdo.
Ragione e fanno bene, però una famiglia di 4 figli, noi siamo stati praticamente agli arresti domiciliari per quasi 3 mesi, un anno fa, sì. E sinceramente di male ne ho fatto tanto, ma lo pago in purgatorio,
sì,
cioè non c'è bisogno dei domiciliari,
no, questo no, infatti.
In una casa di 90 metri quadrati, quindi vista la situazione ci siamo resi conto che avremmo continuato o forse peggiorato rispetto a un anno fa, abbiamo
detto,
ci siamo
guardati in faccia,
abbiamo detto non esiste proprio. Non esiste proprio. E se negli anni passati, per motivi X a scuola, avevamo già pensato di fare homeschooling, cioè di fare scuola a casa,
scuola parentale,
ma abbiamo avuto paura perché comunque ci sono tante, tante cose anche negative di fare una cosa del genere, quest'anno abbiamo detto non esiste proprio, parliamo con i figli, preghiamoci, vediamo che dobbiamo fare, queste a scuola non ci possono andare perché non ci, cioè, perché se no staranno e staremo sempre a casa.
Sì, no,
quindi a scuola non ci vanno, e però manco noi possiamo essere carcerati tutta
dico,
una vita.
E poi la cosa bella, questo lo pensavamo ad agosto, e adesso invece fast forward sti 2-3 mesi e viene fuori che nelle classi dei nostri figli già hanno fatto quarantene e contro quarantene e cose così.
Già eravamo a 15 giorni a casa dopo un mese di scuola, ecco, no, quindi, vi prego, non ce la posso fare.
Anche no, abbiamo deciso di fare scuola parentale, cioè di tenere i figli a casa, che è un'opzione possibile dalla legge italiana, che è possibile in tanti stati europei, anche in America, eccetera, eccetera, che vuol dire semplicemente che i ragazzi... diciamo ricevono l'istruzione non dalla scuola pubblica bensì da delle persone qualificate. Noi siamo qualificati, ma non è per essere qualificati non c'è bisogno di avere il dottorato di ricerca. Praticamente una scuola privata non paritaria utilizza la stessa legge e la stessa possibilità che stiamo utilizzando noi, cioè che c'è il diritto all'istruzione e che ognuno sa può fare come gli pare fondamentalmente. Alla fine dell'anno ci sarà un piccolo esame che verificherà praticamente se la preparazione dei ragazzi è a livello della scuola pubblica italiana, che...
Ci siamo, insomma, noi dopo pochi giorni che abbiamo cominciato qua già stiamo a programmi inoltrati alla grande.
Vabbè, quello non...
Il nostro problema è farli studiare di meno i nostri figli, perché sono troppo veloci e noi arrivati a dicembre io non so che li facciamo fare.
Ma là il discorso è un altro, il discorso è che chiaramente quando portiamo avanti una classe di 20-30 persone è difficile... cioè i concetti li ripeti 50 volte e ti soffermi magari una settimana su una cosa che ti è chiara
e poi devi interrogare a tutti e poi devi correggere i compiti a tutti, cioè, e si perde molto tempo, ovviamente chiaro. Paghi il fatto che i ragazzi non socializzano, oppure
certo.
Paghiamo il fatto che dobbiamo organizzarci per incontrare gli amici, questo è un impegno da pagare,
e quindi abbiamo detto ci ritiriamo
in questa casa che era soltanto per andarci
del bosco.
Un weekend
e facciamo homeschooling, e adesso è qualche giorno che siamo qui e ci stiamo crepando di freddo perché noi in maniera molto naif abbiamo pensato abbiamo il camino e quindi ci riscaldiamo, invece davanti al camino ci sono, non so, 1000 gradi Kelvin, è una cosa proprio...
Cioè, è un camino gigante, stupendo.
Ci puoi fondere il piombo sopra, così, mettendolo semplicemente...
Oggi ci ho cucinato la pasta sopra il fuoco, praticamente abbolliva dopo neanche 5 minuti.
Esatto, però ecco, c'è un...
Neanche il bollitore arriva a quei...
Cioè, praticamente, quando c'è un decade in maniera, non so, alla quarta la quantità di calore, perché appena ti allontani di... Non so, 20 centimetri già invece comincia a essere frescolina, a 40 centimetri c'è il gelo.
Le mani vicino al fuoco sono bollenti, non riesci a tenerle, ma la schiena è gelida.
Completamente chiatrata, va bene.
Ma non abbiamo ancora la cucina, non abbiamo niente.
Io ringrazio il commento di una ragazza, penso, guardando le foto...
Oh, ma il bagno e la cucina dove sono? Non ci sono,
tutti
ecco.
A dire bellissimo, bellissimo, bellissimo. L'unica che si è resa conto del piccolo
del disagio. No, però adesso la costruiremo sta cucina e
che la stiamo per facendo.
E il bagno invece non lo costruiremo,
la teniamo tutta.
ricambiamo i doni della natura, noi li ridoniamo alla natura.
Stiamo facendo un bagno a secco, si chiama. Vabbè, ma non importa, è un dettaglio.
Sì, ok, penso che non vi interessi molto, ma vi dico questa cosa perché voglio condividere questa cosa qua. Innanzitutto che la paura di fare una cosa nuova, un po' controcorrente, alla fine lo fanno tante persone, abbiamo scoperto, però non lo sapevamo.
Specialmente quest'anno.
Cioè, noi non lo sapevamo.
Noi stiamo qui quest'anno così perché non vogliamo ricoinvolgerci in tutta quella follia.
Quell'ansia, domani si va a scuola, uno dei tre forse non va a scuola.
Messaggi del sindaco a 12:30, domani la scuola
è chiusa.
Ordine e grado, sono tutte chiuse perché la sanità... Cioè,
tutti con 3 computer, 3 internet, non gli funziona nessuno, no, tutti dentro casa, io e Rebecca carcerati in cucina, che è un cucinino.
Con pacchetti dei tamponi, così.
No, non ce la posso fare, solo a dirlo mi sento male. Ecco, noi siamo fuori da queste logiche, se è aperto, se è chiuso, se c'è il Covid, se uno è contagiato,
ci siamo usciti.
Vabbè, anche questo è moto a luogo?
Anche questo. Questo secondo me è intransitivo. Scusa,
vabbè, e questa cosa vi devo dire, cioè prendersi del tempo per ascoltarsi, e a volte succede a casa nostra spesso di prendere decisioni un po' fuori schema, diciamo. Ti dà la possibilità dopo di fare o una grande cappellata, e può essere...
Ah, questo è proprio doc, questo è trademark.
Sì. Oppure di vivere, di sperimentare una grandissima libertà, perché solo quando quando ti ascolti e ti senti profondamente amato, guarda, veramente sperimenti una libertà, una gratuità, che pure le castagne sotto l'albero ti sembra una cosa, la manna dal cielo, ed è bellissimo, non lo so, io sto scoprendo una semplicità, che io odio il freddo, proprio il freddo, mio marito lo sa, mi odia per questo, io proprio il freddo non lo tollero, mi innervosisce, mi sento male fisicamente, mi fa male la schiena, mi piace anche il freddo, cioè è una libertà così bella.
Questo è un aspetto,
cioè,
di mia moglie.
L'avresti mai detto?
Sto scoprendo un aspetto pazzesco di mia moglie che non mi sarei mai aspettato.
È stupenda questa cosa, perché quando ti senti amato sperimenti una libertà che neanche il freddo ti dà più fastidio.
Comunque, riguardo a scelte un po' strane, controcorrente, io adesso faccio un esempio che mia moglie invece non capirà, glielo spiegherò tutta questa settimana.
Lui adesso vi dice la parabola, poi dopo ai discepoli la spiega.
C'è un bellissimo libro della vita in 2 dimensioni, che praticamente la vita in 2 dimensioni, che sarebbe la vita sul piano, no? Senza avere la profondità, è una vita completamente diversa, cioè il tubo digerente divide il corpo a metà.
Ma che stai a dire?
Ecco, è come quando uno studia in fisica queste cose, in matematica, no? I problemi a una dimensione, che puoi andare soltanto a destra o a sinistra, o a 2 dimensioni, che puoi anche aggiungere l'altezza, la vita, quando tu aggiungi nuovi gradi di libertà, quindi nuove dimensioni, cambia completamente. Quindi aggiungere un nuovo grado di libertà, che è quello di prendersi la libertà di fare scelte in cui credi che comunque, diciamo, sono ponderate e non sono fatte su un entusiasmo magari di qualcun altro, ma sono proprio una cosa tua, profonda tua, e tu ti dai lo spazio per realizzarle, entri in un mondo con un grado di libertà in più. Cioè, mentre gli altri ragionano, capito, a 3 dimensioni, tu cominci a ragionare a 4, 5, 10 dimensioni. E questa è qualcosa di pazzesco, cioè ti dà una... assapori la vita e le relazioni e le tue emozioni e i tuoi desideri in maniera diversa, con un grado di libertà in più. Ve lo lascio là come esercizio allora, agli studenti di fisica.
Allora, dopo questa cosa complicatissima, allora voi dovete capire una cosa, i lucani sono semplici, poi c'è chi vive in Basilicata come mio marito e chi è lucano che sono io, che questi discorsi per me sono troppo elevati, io non ci arrivo proprio, sono scema. Detto questo,
qualche amico nerd all'ascolto,
qualche amico nerd gli piace, adesso commenta, Francesco io l'ho capito.
Grazie del tuo commento.
Invece io, a proposito di questa complicatezza, questa complicazione di mio marito, volevo dire una cosa, che io...
Però poi chiudo con la postilla.
No, che io Dio l'ho cercato tante volte in tante cose. E nei ritiri, nel capire meglio la parola, nel, non lo so, nello sforzarmi, nel dire più rosari. E questa cosa mi è servita, però non mi ha cambiato troppo. Invece mi sto rendendo conto in questi giorni che io Dio lo posso trovare nelle cose semplici. E vi voglio dire due cose, che ai miei figli ho pensato questa cosa qua. Io innanzitutto voglio vivere questo. Questa semplicità, cioè rivivere proprio quello che viveva mia nonna. Mia nonna aveva 2 pecorelle, le galline, i conigli, le papere che mi inseguivano e poi vendeva la legna, così faceva una vita semplice.
Noi non faremo questa cosa.
No, noi magari forse ci prendiamo 2 pecorelle
per
così.
Tagliare il prato,
perché costa troppo tagliare il prato ed è troppo grande. E siccome siamo soli a prenderci cura di questo posto abbandonato, no. Quindi le pecorelle ci aiuteranno. Ma la semplicità dei miei nonni, cioè, io me lo ricordo quando venivo in questo posto, io mi sentivo che ero in un altro mondo, eppure vengo da un paesino qua vicino, però questa semplicità di essere così lontani dal paese, così che non si sente un rumore, così che non ti viene in mente niente, che proprio è tutto così semplice. Cioè mia nonna al supermercato non ci andava mai.
Il fuoco è ipnotico, cioè vi dico che tu ti accendi il fuoco e lo guardi più di 3 secondi di fila, poi sta là mezz'ora che non sai più dove stai.
E io sinceramente voglio vivere questa semplicità, perché io ci trovo la sostanza della vita e ci trovo Gesù Cristo, e non ve lo so spiegare, però non ve lo so proprio spiegare, lo dovete vivere per sperimentare una cosa del genere. E vorrei raccontare Dio ai miei figli, che mo sono grandi, non è più la favoletta, Gesù, la preghierina, qua bisogna dare cose un po' più di sostanza. Io ai miei figli li voglio far vivere questa esperienza. Io spero che duri solo un anno, spero che l'anno prossimo vadano a scuola, perché quello è il posto loro, con i loro amici a fare cavolate. Però quest'anno che diciamo è difficile realizzare questa cosa, io spero di potergli regalare questa semplicità, di fargliela assaporare, questa semplicità, perché noi raccontiamo Dio con cose grandi, con effetti speciali, portandolo in gite, facendo cose, ma in realtà, stando a contatto con la natura delle cose semplicissime, cioè lavando i piatti a terra, come questi giorni che non abbiamo la cucina, e non so, per lavarci pure non è proprio semplice, facendo la pipì in mezzo al bosco, vi garantisco che si ritrova un contatto bellissimo, una semplicità unica, incredibile. E questo io vorrei darlo ai miei figli, uno. La seconda cosa che ho scoperto, che per raccontare Dio, per viverlo innanzitutto, e quando lo vivi poi lo trasmetti senza dire niente, c'è un'altra cosa bella che mi ha colpito tanto dei nostri figli, che quando sono entrati in questa casa, che noi abbiamo fatto con tanto amore, e loro non vedevano perché noi uscivamo la mattina alle 5 di casa, tornavamo verso le 6, quindi non venivano mai con noi. Quando sono venuti qui, la cosa che li ha colpito
era la bellezza.
La bellezza di questa casa. E questa cosa mi ha colpito perché sono una un po' sciattona, un po' ma sì, dai, France non rompe, sì, dai, basta con famo, dai. Invece Francesco ci tiene, cioè lui ha fatto l'aiuola per metterci la pianta. Cioè io dico, ma scusa, ma lo vedi che la casa ancora sta ma cara amico, tu vai a pensare all'aiuola.
E lui ci pensa.
E lui invece pensa all'aiuola, cioè alla bellezza. Questa cosa, noi dobbiamo raccontare Dio, io penso, vivendo, innanzitutto vivendo, e poi facendo vivere agli altri questo, perché secondo me Dio è in questa semplicità e nella bellezza delle cose. Cioè il fatto che è bello ti fa innamorare di stare qui. Anche se magari a volte sarà pesante, perché io oggi pomeriggio volevo uscire col fidanzato e niente, si deve uscire per forza domani, perché oggi non è il giorno in cui torniamo in paese. E questa bellezza però non va raccontata parlando solo esplicitamente di Gesù Cristo e di quanto è bello incontrarlo e di che libertà sperimenti, di che pienezza. Secondo me va raccontata in tutto, di quanto sei bello come ti vesti, di come ti curi, di come tieni la casa, di come curi la tua macchina,
di come mangi,
di come il tuo ufficio è bello, del tuo tavolo, di come mangi bene. Cioè tutto deve trasmettere bellezza, perché Dio è bellezza. E questa cosa qua, quando non puoi fare la predica, cioè noi a voi vi possiamo fare la predica, Gesù, 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 ma un ragazzino di 14 anni come mia figlia, la predica non ne la fai più. E quindi non è più un bambino, non è più una bambina e non è neanche grande. Cioè, raccontare Cristo, dargli questa opportunità, perché per me, ragazzi miei, quando mi dicono fate tanti figli, togliete le opportunità, avete pochi soldi, vivete di provvidenza, bla bla bla, tutti questi discorsi, a me non me ne frega niente, perché il mio obiettivo è quello di dare ai miei figli la cosa più bella che io ho, che è l'incontro con Gesù Cristo. A me di tutto il resto me ne frega poco. Se poi vivendo nel paese non hanno potuto suonare il violoncello perché il violoncellista non esiste, pace.
Amen.
Per me non è un'opportunità, cioè è un'opportunità imparare uno strumento, ma proprio che voli fare ginnastica artistica da noi non c'è, e mi dispiace, la vita. Per me l'opportunità più grande è questa: trasmettere Gesù Cristo. E ho capito facendo questa esperienza, prendendomi il tempo, ascoltando, che Gesù Cristo si può anche raccontare, si può raccontare vivendo le cose semplici e trasmettendo una bellezza. Questo volevamo raccontare oggi. C'è qualcosa da aggiungere?
No, vivere una vita semplice. No, la postilla la faccio un'altra volta. Vivere una vita semplice, questo è quello che stiamo sperimentando adesso. E con questo podcast ritorniamo così nella nostra vita pubblica, diciamo.
Oddio.
No, vabbè, ritorniamo a prenderci cura di 5 pane e 2 pesci, a prenderci cura delle domande che avete e delle vostre necessità. E siamo presenti, diciamo è internet che non è tanto presente qua, ma
qui comunque... non c'è internet, è la cosa più bella, ragazzi, mi dispiace, non so se riusciamo a essere al passo con tutte le vostre domande. Voi fatele, piano piano ci riusciremo, ma qui non c'è internet, quindi noi ci prenderemo soltanto delle ore della giornata
per fare queste cose. Però sarà buono, perché magari invece scriviamo un altro libro.
Sì, magari scriviamo un altro libro, faremo sicuramente i video, ci prenderemo tanto cura dei nostri figli, sarà una bellissima occasione, è già una bella occasione per stare tanto insieme a loro, e questa cosa, sappiate, ci ricarica tantissimo, perché tutti dicono, questa la devo dire e poi chiudo, tutti dicono, ma qual è la vostra comunità? Fate parte di qualche movimento, qualcuno che... No, la nostra comunità è la domanda è fuori luogo, perché tutte le famiglie, la loro comunità... È la tua famiglia, cioè sono i tuoi figli.
Innanzitutto è quella.
E questa è la nostra comunità. E adesso noi, grazie al Covid e a tutta questa situazione disastrosa, invece abbiamo l'opportunità di vivere una vita veramente pienamente di comunità, dove abbiamo degli orari e degli spazi molto definiti e intensi per lavorare, diciamo, per occuparci di 5 pane e 2 pesci e fare tante altre cose. Però sono degli spazi intensi, senza distrazioni, perché devi prendere la macchina, andare dove prende e lavorare.
E tornare
a quell'ora e pensare ai bambini. Quindi sarà lavorare in maniera più intensa, però meno tempo, dedicare più tempo alla nostra comunità, che è la nostra famiglia. E questo, secondo me, ragazzi, vivere la propria chiamata, anche chi è single, no? Dice, ma io sono single. Vivere te stesso. Cioè, tu sei single, goditi essere single, vivere te stesso da solo con Dio, che è un'esperienza che magari fra qualche anno non ci sarà più. Mm. Vivere te stesso da solo con Dio. Guarda che godere di quel tempo lì, ma ti ricarica da morire. Non andare a cercare chissà dove questa ricarica, cercala in quello che stai vivendo adesso, in questa semplicità troverai Dio.
Ci vediamo nei prossimi giorni nelle storie di Instagram e insomma ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio del podcast ogni lunedì Grateful Monday, e ci stiamo anche acchittando e organizzando per i prossimi video, ma questa cosa qua è ancora un po' in divenire. Ciao ragazzi!
Ciao belli!